Baldone.
Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti e bentornati qui su Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo è Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 in questa storica Radio Libera barcellonese. 91.4 FM per ascoltarci nell'area metropolitana barcellonesa, già mi sono incagliato quest'oggi, www.contrabanda.org per ascoltarci in streaming all over the world, da Trento a Timbuktu, da Madrid all'Ospitale degli Obregate, financo nella Tierra del Fuego e a Timbuktu. E oggi una puntata righissima. Ah, mi stavo scordando, vi ricordo anche che ci trovate su Facebook Zibaldone Radio Contrabanda e poi c'è il nostro blog dove trovate tutte le puntate in podcast, zibaldone.contrabanda.org. Oggi una puntata ricchissima di ospiti, infatti mi stavo mangiando le parole perché vorrei avere tempo per tutti e lasciare più spazio ai nostri ospiti, però in due ore logicamente i tempi in radio sono tiranni e c'è sempre poco spazio e poco tempo per tutte le cose di cui si vorrebbe parlare. Come sempre cominciamo con un po' di musica di un artista che conosciamo bene, è stato due volte qui a Zibaldone da noi, è stato due volte a Barcellona e tornerà il mese prossimo per la terza volta. È un torinese doc, o meglio dire, è mezzo torinese, ma insomma per noi è torinese, si chiama Vittorio Cane e verrà a suonare a Barcellona il prossimo 13 novembre. Eccolo qui, un pezzo del 2008 dal suo album secondo, che è anche stato il suo secondo disco, Dipendente. Vittorio Cane a Barcellona tra poco.
Ora prendo appunti, tutto è trasparente, arrivato in ritardo come sempre, prima l'estate segue la notte. Se proprio devo, sai che son bugiardo. Pensavo di esserne fuori, tra dispiaceri e malumori, di amore e non amore. Che dici? Finire il caffè per iniziare la stessa alchimia per poter sognare. Ora cosa si fa? Che tranquillità. Posso chiamare, ma rinunciare. Pensavo di esserne fuori, tra dispiaceri e malumori, di amore e non amore. Serne fuori. piaceri e malumori, di amore e non amore, e invece sono un dipendente.
E invece Vittorio Cane tornerà a farci visita il prossimo 13 novembre, giovedì alle 20:30, suonerà alla Sala Tinta Roja del Poble Sec insieme a Deian Martinelli di Deian e l'Orso Glabro, ve l'abbiamo presentato anche lui, e suoneranno qui in occasione delle attività dell'associazione Cose di Amilcare, passeranno anche da qui dagli studi di Radio Contrabbanda il giorno successivo, venerdì 14 novembre. È un piacere riaverlo qui, ma oggi è una puntata ricca di ospiti e ricca anche di ritorni in radio, perché avremo due musicisti e due scrittori di generi diversi, sia musicali sia in quanto a letteratura e scrittura, e cominceremo proprio con un gradito ritorno, tra poco ve lo presenterò. Lui è Tenedle, è stato qui in due occasioni a Barcellona, vari concerti, due passaggi in radio qui a Radio Contrabbanda, e quest'oggi è qui perché questa sera suona a Barcellona, suona alla Libreria Italiana Le Nuvole, oggi appunto venerdì 24 ottobre alle 20:30, subito dopo Zibaldone, e ci presenta sia a noi sia al pubblico presente alle Nuvole il suo nuovo album. Ne abbiamo già parlato qualche mese fa, Zibaldone, si chiama Vulcano, ma tra poco ce lo spiegherà lui. E poi, in quanto a graditi ritorni, anche il secondo ospite di quest'oggi era già stato in radio qui da noi nel 2012, torna con un nuovo disco direttamente dalla Sicilia, lui è Carpacoi, Bollicine, Panna e Fragole, anche lui suonerà domani a Barcellona insieme a Tenedle in un hidden concert, come si direbbe in inglese, un concerto nascosto, non vi diciamo di più, Carpacoi nella seconda parte del programma. E poi altri due ospiti, uno che viene direttamente dall'Italia con una bellissima graphic novel pubblicata qui in Spagna, appunto uscita in spagnolo, dedicata a un attivista sarau. Lui è Gianluca Diana, tra l'altro collaboratore di onde radiofoniche a Roma in Italia. Marien Hassan, Le digo al mondo intero, Soy Sarawi, una storia molto bella, ne parleremo con lui. E poi un altro ospite, un altro caro amico, uno storico madrilegno che gironzola per l'Europa, Alejandro Quiroga, ci presenta il suo disco dedicato al calcio in Spagna e le identità nazionali, Goles y Banderas, Football e Identidades Nacionales, e in Spagna è uscito quest'anno per la Marcial Pons. Insomma, tanti ospiti, poi tante notizie, l'agenda, musica, novità, prossimi concerti, insomma, ce n'è per tutti i gusti in queste due ore qui su Radio Contrabbanda. Ma visto che Tenedle e Jos Kaspers, che lo accompagna da un po' di tempo nei concerti e non solo nei concerti, sono già qui con noi nello studio, andiamo a sentirci una canzone dall'ultimo album di Tenedle, Vulcano, un titolo di una canzone che già era stato dato, e Tenedle mi ha detto che non lo sapeva fuori onda, da Lou Reed negli anni 80. Pow Wow, eccolo qui Tenedle, e tra poco lo ascolterete direttamente nei microfoni di Zibaldone, e ci racconterà un sacco di cose, ne sono certo. Pow Wow.
scena, senza avere niente da dire.
Wow. Come si pronuncia esattamente?
Paua.
Yeah. Sai che io infatti a volte l'ho anche mandata in onda, sai, quando ho presentato il disco, e sai che dico, cazzo, come si pronuncia? Ho avuto un dubbio.
Non è wow americano, è americano, ma degli altri americani.
Di quali?
Quelli originari.
Infatti, come John Trudell, come una cultura che è davvero stato forse il più grande genocidio della storia moderna, dimenticato completamente. Tenedele, Dimitri Nicolai, dall'Olanda e da Firenze. Come fai a essere in due posti allo stesso tempo?
Ho due nomi, quindi, quindi è possibile. Poi ti spiegherò in privato come si fa a essere in più posti ancora.
Infatti adesso sei a Barcellona.
Esatto.
E è un piacere riaverti qui con noi. È la terza volta che passi a Radio Contrabbando e a Zibaldone. 2012 in primavera la prima volta, la seconda primavera 2013, e quest'anno invece hai scelto l'autunno.
L'autunno, sì, dai, la primavera era stanca di me in Olanda, in Spagna.
Poi tra l'altro hai preso dei giorni meravigliosi qui.
Sì, mi viene da piangere, io vengo dal freddo, sono nato al caldo, sono arrivato a Barcellona, ho pianto.
Ma e com'è il tempo in Olanda?
È sempre un po' più freddo di quello mediterraneo, ovviamente.
Assolutamente.
Però, vabbè, ci si abitua, poi ci sono ovviamente delle cose ovunque che non stancano mai di essere vissuto e guardato, insomma.
Tenedele, nuovo album Vulcano, ci siamo sentiti una canzone adesso, l'avevamo lanciato già a fine 2013, era uscito il primo singolo, è vero Dimitri, che era una canzone molto bella,
Amore da un altro mondo, esatto.
E poi a febbraio è uscito il Vulcano intero, è uscita la lava dal vulcano, e è uscito questo bellissimo disco da cui abbiamo proposto più volte anche il singolo La Stella Popolare. Che ci suonerai dal vivo?
Sì, dopo la accenniamo, suoniamo prima Tiramisù.
Bene.
Che non è il dolce, ma è scritto. Sì, è il dolce. Non è
per
dolce.
Tirarci su
è
in
un
questo
dolce amaro.
Venerdì pomeriggio un
sì,
po'.
Sì, esatto.
Perché tra l'altro, l'ho già detto prima, ma è bene ripeterlo, questa sera suoni.
Sì, siamo alla libreria Le Nuvole.
Suonate.
Suoniamo, io e Jos Kaspers. Jos Kaspers,
esatto, ma dico Jos, tra l'altro anche lui un gradito ritorno, perché sì, già ti aveva accompagnato,
esatto, è stato acclamato dalle persone che l'hanno visto l'altra volta, quindi doveva tornare,
grande Jos. E Jos ti accompagna al basso, quindi sì. Siete in duo, chitarra e voce basso,
kazoo, silofonino, piedi e altro.
Bene. Ma ascolta, prima che ci suoniate qualcosa, dici un po' su questo Vulcano. Come è andato questo disco? Sei contento? Hai suonato molto in Italia, so?
Non come è andato. Il disco è in piena vivacità, perché in pochissimi mesi è uscito, ne hanno parlato un po' tutti. Io sono molto contento. Abbiamo fatto non tantissimi concerti, ma belli. Ecco, c'è chi suona ovunque. Io onestamente sono contento di aver potuto presentare il lavoro come uso, cioè con immagini, video, elettronica e con ottimi musicisti che hanno collaborato al disco, e quindi siamo in pieno.
Qual è il concerto più bello di questa presentazione tra l'Olanda e l'Italia ed altri paesi di Vulcano? Quale
Senti,
ti ricordi?
Ho debuttato a Catania, quindi quale posto migliore se non sotto l'Etna per presentare Vulcano? In un cartellone classico, di musica classica, una direttrice artistica che...
E c'era Tenedele.
C'era pieno di... Il teatro era pieno di 180 posti e c'era Tenedele, quindi mi sentivo un po' in soggezione per il fatto che comunque c'è una certa disciplina in certi ambienti, però ho presentato il mio disco con video elettronica e ci siamo divertiti un sacco.
un bel ricordo.
Poi, scusate l'accento. Abbiamo fatto delle belle cose. In Lussemburgo sono stato a fare una bella cosa a Rocas, un locale delizioso.
Benissimo.
Anche lì pieno di persone. Una bella serata. Poi siamo
attivissimi.
Primo Harlem, poi Amsterdam 19, in un bellissimo teatro. Sono molto contento, insomma, Barcellona, le nuvole, che è un posto delizioso. Ci stiamo,
assolutamente,
belli vicini.
Ricordiamo anche l'indirizzo: Carrer San Luis 11, metro Fontano, metro Joannick, nel mezzo del quartiere di Grassi. Alle 8:30 questa sera siete tutti invitatissimi e vale la pena vedere Tenedle qui a Barcellona. Quindi se siete in ascolto e non sapete che fare dopo, venite a prendervi una birra a Grassi e ascoltare un bel concerto. E Dimitri e Vulcano, cosa c'è di nuovo rispetto al Tenedle di Altera, al Tenedle di Luminal, al Tenedle degli altri dischi di Gran Cassa che abbiamo già presentato qui in radio? Che cosa è cambiato?
Prima cosa il suono. Io inizio sempre dai suoni, da quello che mi viene musicalmente, perché sono prevalentemente un musicista. E ho capito quasi subito, sperimentando tra suoni meno elettronici, più elettronici, meno elettronici nel senso classico della cosa, meno sintetizzatori, però più elettronica fatta, scaturita dai campioni di chitarre, di cose molto... molto, poi una ritmica molto più tendente a, volendo, al Sud America, anche se io resto concettualmente europeo come musica. E poi il concetto, ovviamente, che andava oltre, che tocca temi di spiritualità da ateo. Quindi io ho continuato a guardare le stelle e dallo studio dei pianeti e delle forze che ci circondano. Mi sono lasciato trascinare con tutto il discorso concettuale, testi e queste cose.
E non a caso, appunto, il secondo singolo era La Stella Popolare.
Tutti hanno Amore da un altro mondo, La scia di una cometa, eccetera, eccetera, Stella Popolare. Si parla di un viaggio, cioè in pensiero parti, vai via e poi torni, forse. Però ecco... per trovare poi la nostra piccolezza e la nostra grandezza allo stesso tempo, no? Il micro e il macro. Comunque è un disco diverso da quelli prima, ma in continuità, quindi si riconoscono certe mie caratteristiche, però è un altro viaggio, assolutamente.
Ma è questo nome Vulcano, perché sei un vulcano di creatività in questo periodo?
Andrebbe visto la copertina, se qualcuno vuole andare a vederla sul sito tenedle.com. Era il mio quinto disco, quindi cominciamo parlando di The Making of V romano, e quindi il V era già un discorso visuale abbastanza evidente. Questo quadro, il dipinto che rappresenta la copertina è un tutù, però la parte sopra del tutù è un V, quindi dissi: questo è il quadro. Io ho lavorato prima ancora di avere le canzoni con quel
su un'immagine.
Con un'immagine davanti. Un bel giorno a casa mia viene un amico e mi fa: ma questo è un vulcano. Il quadro, se guardi l'immagine, ora è difficile spiegarlo in radio, ma il tutù stilizzato sembra il monte con l'eruzione vulcanica.
Beh, e tra l'altro, insomma, è facile trovare ormai in internet informazioni, video, immagini, però entrate a www.tenedle.com e lì potete vedere la copertina di questo disco.
Sì, la spiegazione. Tra l'altro facciamo il pezzo ora, Tirami Su, dove la frase su vulcani, cioè esiste un pianeta, un satellite di Giove che si chiama Io, che ha un'attività vulcanica pazzesca, e è nata sta canzone, quindi il link al disco ve la facciamo sentire.
E allora Tenedle, Dimitri Nicolai, Jos Kaspers qui a Zibaldone, a Radio Contrabanda, con Tirami Su, una delle canzoni suonata in una piccola live session qui negli studi di Radio Contrabanda dal suo ultimo disco Vulcano.
Tirami su, portami in atmosfera, caricami, fammi sentire bene, perché se resto qui, mi dimentico, di essere ottimista. Ti vivo, mandami un tuo segnale, tirami su,
saltare in aria, perché se resto in me non mi ricordo più di aver fede e di pensare positivo. Sono solo un pianeta triste, solo nell'orbita di Giove, da solo senza buoni nuove. Sono io, il mio vulcanismo, di ferro dentro, e non ci piove. Tirami su, portami in atmosfera, perché se resto in me per troppo tempo mi dimentico di essere ottimista. Sono solo pianeta triste, solo nell'orbita di Giove, da solo senza buone nuove. Sono io, mio vulcanismo, di ferro dentro, e non ci piove. Papà e papà e papà, 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 papà e papà. Sono solo un pianeta triste, solo nell'orbita di Giove, da solo senza buone nuove. Sono io, il mio vulcanismo, di ferro dentro, e non ci piove.
Tenedle, tirami su, ci hai tirato proprio su, devo dire la verità, eh? Bellissimo averti qui di nuovo in radio con noi, bellissimo soprattutto avervi qui a suonare in diretta, che è sempre una cosa molto bella, molto particolare, anche se non è logicamente come un concerto con tutta la band, gli strumenti, la migliore acustica, la tecnologia che adesso, insomma, di cui spesso si ha bisogno, soprattutto per i live come quelli di Tenedle, che come ci raccontavi giocano spesso con le immagini, con le proiezioni video e così via. Però sì, insomma,
no, ma sono canzoni, nascono come con due cose, una chitarra, un pianoforte, una voce, quindi quindi se la canzone c'è già, si può smontarla e farla ovunque. Quindi è ovvio, il teatro, altri luoghi, ogni luogo ha la sua possibilità. Però stasera, per esempio, suoniamo appunto in acustico, in questo modo, quindi
in un posto molto bello e molto intimo come sì, la Libreria Italiana delle Nuvole. Dimitri, a proposito, parlavamo prima di Lou Reed, sì, e non a caso io e te abbiamo avuto insomma uno scambio di mail, non solo di mail, anche di canzoni di Lou Reed nell'ultimo periodo, perché, e devo fare una parentesi, la settimana scorsa sono stati qui con noi i Sesto Marelli, e con i Sesto Marelli abbiamo lanciato in anteprima un pezzo che farà parte di un disco omaggio a Lou Reed in italiano, di cui mi occupo insieme a Sergio Secondiano Sacchi. 22 artisti, 22 canzoni diverse tradotte all'italiano e interpretate appunto da 22 artisti diversi italiani, italiani che vivono di qua o vivono di là. Appunto ci sono i Sesto Marelli da Milano, c'è Giorgio Conte, ci sono gli Agricantus che adesso stanno in Francia, ce ne sono tanti, c'è anche Tenedle. Com'è stato lavorare su un pezzo non tuo e su un pezzo di un artista che so che anche tu ami?
Amo tantissimo Lou Reed ovviamente ha formato un sacco di persone, di pensiero, eccetera, eccetera. Poter essere invitato intanto a fare questa cosa con delle personalità come quelle che hai citato, è stato un grandissimo piacere. Aver potuto scegliersi il pezzo,
si può ricordiamolo, dire, assolutamente.
Faccio la spada di Damocles, Sword of Damocles.
È un album, tra l'altro, molto bello e molto intimo.
Lost, un album che a me è piaciuto enormemente, e quel pezzo in particolare probabilmente ce l'ho addosso da tanti anni, quindi essere invitato, poter scegliere, poterselo interpretare e manipolare è stata, secondo me, è venuto molto bello.
È molto bello, lo manderemo in onda a breve
alla Tenedle. Io ho già fatto cose del genere, avevo partecipato a un tributo su Leonard Cohen qualche anno fa.
Cosa avevi suonato
alla
lì?
Tenedle, Who by Fire.
Ah, bellissimo.
Chi col fuoco, alla Tenedle, quindi elettronica. Devo dire che il pezzo di Lou Reed è, diciamo, più lineare, più elettrico, acustico. Non ci ho messo proprio, certo, delle follie esagerate, però è venuto, cioè, anche perché è un pezzo molto intenso, con un argomento molto toccante, quindi volevo comunque in un certo senso rispettare questa profondità.
Beh, ricordiamo che quell'album Magic and Loss del 1992 di Lou Reed è dedicato a due persone,
la scomparsa di due persone,
esattamente,
per malattia, ovviamente, poi sì, la fine che purtroppo ha fatto anche lui, ma quelle persone in età giovane, quindi
uno era tra l'altro un grandissimo scrittore di canzoni come era Doc Pomus, uno davvero dei grandi della musica anglosassone, insomma, in lingua inglese della seconda metà del Novecento. E Dimitri, andiamo a sentirci un altro pezzo live qui a Zibaldone?
Ok, facciamo La Stella Popolare, non di Lou Reed.
Quando volete. Jos Kaspers al basso, Dimitri Nicolai in arte Tenedle, chitarra e voce, La Stella Popolare, qui su Zibaldone, Radio Contrabbanda.
Cerco la pace universale, seguo la stella popolare, ma è soltanto la copia della realtà. È soltanto la copia della realtà. Sposto il mio letto in riva al mare, seguo la stella popolare, tra silenzio ed elettricità, magnetismo, silenzio, elettricità. Cerco la pace universale, seguo la stella popolare, ma è soltanto la copia della realtà, è soltanto la copia della realtà. Sposto il mio letto in riva al mare, seguo la stella popolare, tra silenzio ed elettricità, magnetismo, silenzio, elettricità.
Tenedle, La Stella Popolare, qui su.
Vi ho tirati su e vi ho ritirati giù.
Eh no, ma neanche tanto,
no,
dai,
ma
su.
È importante anche essere giù a volte, non nel senso negativo.
Non troppo, però, via.
Su, no, va bene, so che ora siamo tutti allegri, è un periodo del torna un po' il canta che ti passa, ma insomma a me piace anche
questo. No, hai ragione.
Pensiamoci,
riflettiamoci sopra. Adesso stai portando ancora in giro Vulcano, ma sì, io so che tu lavori sempre tantissimo e hai già, immagino, 1000 progetti e 1000 nuove canzoni a cui stai lavorando, è così?
Sì, diciamo che è successa una cosa magica a Catania e sono già in cartellone per non quest'anno, l'anno successivo, per un progetto che gira attorno alla mia messa in musica di poesie su Emily Dickinson, che è una cosa nata 25 anni fa per una mia passione, sempre nel cassetto, è venuta fuori, la cosa è piaciuta, quindi sono stato invitato a scrivere ancora cose. Probabilmente l'anno prossimo saremo in giro a presentare una cosa un pochino più teatrale su questo discorso.
Molto bene.
Sì, tra l'altro, insomma, i 5 pezzi sono online, in versione demo.
Su tenedre.com.
Sì. Però sto scrivendo cose nuove sulle poesie della Dickinson, che io ovviamente adoro, ma comunque temo, perché ovviamente non è una cosa così, però
non è
facile. Stanno venendo bene e quindi ormai siamo già in cartellone, quindi
bene.
Fra un anno e mezzo,
l'anno prossimo, il 2015,
sì, l'anno prossimo.
No, ma dico anche il 2015, ritornerai a Barcellona.
Magari troviamo un teatrino per farci
facciamolo.
Volentieri.
Tenedele qui con noi questa sera, lo ricordo, alla Libreria Italiana Le Nuvole, Carrera San Luis, 11 alle 20:30 nel Barrio di Grazia, metro Gioannico Fontana. Grazie a Jos Kaspers che ti ha accompagnato al basso, Dimitri Nicolai, Tenedele questa sera, domani Hidden Concert, non vi dico dove, quindi semmai insomma dovete scriverci a Zibaldone, magari ve lo diremo. E ci andiamo a sentire un altro pezzo tuo dall'album.
Sì.
Voi siete qui.
Esatto.
È un'affermazione, noi siamo qui.
Voi siete qui, nel senso cercatevi, trovatevi, guardate la freccia e trovatevi.
Voi siete qui, Tenedele su Zibaldone Radio Contrabanda. Alla prossima, Dimitri.
Grandi, ciao a tutti. Ciao.
Okay.
apriamo qui in diretta con questa canzone che ci ha accompagnato di fondo, c'è la parte finale, ma noi già entriamo non per rovinarla, ma perché è arrivato qui nei nostri studi, ergonomico più che mai, spettinato più che mai, respira profondo, non è un film porno, Banzo, ma questo è Zibaldone Radio Contrabanda. Enrico Banzola ha detto il Banzo, bentornato a Zibaldone, Banzo.
Questo riferimento ai film porno mi ha lasciato sbattezzato. Scendo in un dignitoso silenzio, anche perché sennò comincio a tossire e sappiamo che radiofonicamente non è bello, come diceva qualcuno. Sento molto rimbombo nella mia voce, sono cose belle.
Sì, a volte succede.
E non stiamo per esplodere, no?
No.
E allora proseguiamo, io direi che mi metto subito in disparte e andiamo avanti col programma. Ricordo però che abbiamo una dedica per una persona importante per il nostro programma, cioè il nostro caro leader, Steven Forti.
E non sono Kim Il-sung, eh?
Vabbè, ti dispiace essere chiamato caro leader?
No, va benissimo.
Lo devo cambiare con pezzo di stronzo o preferisci caro leader?
Preferisco,
ecco,
caro
perfetto.
Leader.
Allora, okay. Per il nostro caro leader Steven Forti abbiamo una dedica speciale perché l'altro ieri ha compiuto 25 anni.
Quindi, sì, 12, sono 12. Ancora minorenne.
Perfetto, allora Steven, proseguiamo senza indugio, poi vedremo in che momento partirà la dedica.
Assolutamente. Banzo, però facci compagnia, passamos al castellano perché tenemos aquí otro invitado, lo hemos anunciado ya, aunque él habla italiano. Os lo presento, Alejandro Quiroga, historiador y además, lógicamente, amigo, que nos presenta su último libro, Goles y Banderas, Fútbol e Identidades Nacionales en España, publicado por la editorial Marcial Pons hace unos cuantos meses. Alex, bienvenido a Zibaldone.
Muchas gracias.
¿Qué tal tu italiano?
Bueno, así, así.
Bien, bien. Vamos en castellano. Banzo, la temática a ti también te interesa porque Banzo es un forofo del Inter. Banzo,
sí.
Puedes admitirlo.
Mira, aún no me he recuperado del partido de ayer. Un espectáculo tan triste, tan descorazonador, como un empate a cero en Milán contra el Saint-Étienne, por Dios. Bueno, sigamos porque tenemos el invitado. Estamos aquí para hablar de la tristes.
Bueno, Banzo, déjalo. Vamos a presentar a nuestro invitado como Dios manda. Alex Quiroga es un historiador entre universidades extranjeras, sobre todo en Inglaterra. Has estado más de 10 años ahí y vas a volver dentro de poco en Newcastle, ¿no, Alex?
Eso es, sí. Llevo unos cuantos años de vuelta en España, pero sí tengo una formación fundamentalmente británica y bueno, he trabajado en Londres y en Newcastle.
Y de momento estás en la Universidad de Alcalá de Henares. Has trabajado mucho sobre temas de nacionalismo, identidades nacionales en la España del siglo XX, sobre todo, bueno, empezaste al principio con los años 20 de la dictadura de Primo de Rivera, al final de la Restauración, y últimamente, en cambio, digamos, has sacado este libro, que salió justo hace unos meses antes del Mundial de Fútbol de 2014 de Brasil, dedicado a la identidad nacional española, o bueno, a las identidades al plural, nacionales españolas. Entonces también entran ahí, hay unos capítulos muy interesantes sobre Cataluña y el País Vasco y la selección nacional y el fútbol. Una temática que no se suele estudiar mucho desde la academia, ¿es verdad?
Sí, es bastante común que cuando al principio comentas con tus compañeros, unos profesores del departamento que vas a hacer algo de historia del fútbol y de historia de identidades nacionales, pues muchos de ellos te sonríen de un modo un tanto socarrón, pensando que bueno, que has conseguido por fin convertir tu hobby en materia de estudio académico. Pero también es cierto que a mucha gente le apasiona el tema, hay muchos compañeros, y he tenido muchísima ayuda de gente tanto en Inglaterra como en España. Y además también tuve la suerte de contar con un equipo de investigadores fantástico que estuvo buscando fuentes primarias para mí, tanto en Italia como en Inglaterra, como en Alemania, como en Francia, en el País Vasco, en Cataluña y en Madrid. Entonces pudimos hacer un libro con muchísimas fuentes y creo que un libro que merece la pena.
Absolutamente, porque sobre todo en estos tiempos ya sabemos que aunque tanto se hable de globalización y del fin de los estados-nación, realmente las naciones, las banderas y los nacionalismos siguen estando, sobre todo, pero no solamente aquí en España, en las primeras páginas de los periódicos y sobre todo aquí también en Cataluña. Entonces, yo creo que un trabajo en un tiempo en el cual, además, la política se vive como si fuera un partido de fútbol con hinchas y forofos de un lado y del otro. Pues,
los italianos lo sabemos muy bien.
Lo sabemos muy bien. Claro, bueno, no hace falta que expliquemos por qué. Banzo, ¿quieres explicarlo?
No, no hace falta. No, se comenta por sí solo.
Alex, yo creo que tu libro es un libro muy interesante, muy importante, y la verdad que abre un camino que esperemos que otros investigadores y historiadores sigan. Hablar en radio, en un programa además que no es un programa de historia, de un libro, de una investigación histórica seria y no de divulgación, no es fácil. No resulta fácil porque, claro, las matizaciones, sobre todo cuando se tocan temáticas tan complejas y tan resbaladizas, son fundamentales. Pero si tuvieras que explicar, a explicarnos a nosotros y explicar a los oyentes ahora de Radio Contrabanda, ¿cuáles son las conclusiones que has sacado después de tantos años de investigación? ¿Qué nos dirías?
Bueno, la conclusión quizá fundamental es una reflexión al respecto del uso de los estereotipos nacionales. Y al final la conclusión ha sido que en los estereotipos nacionales o el uso constante de estereotipos nacionales acaba creando un esquema mental bastante conservador que nos impide en muchos aspectos mirar hacia adelante y nos impide en muchos aspectos ver unas posibilidades de cambio. Quiero decir, cuando uno piensa, por poner un ejemplo que va a entender todo el mundo, que la selección italiana tiene que jugar de un modo defensivo, de un modo un tanto marrullero, perdiendo tiempo, porque siempre ha sido así, esto lo que nos impide es ver que la selección italiana puede jugar de otra manera, y de hecho la Italia de Prandelli ha jugado de otra manera, pero el esquema mental con el que funcionamos es que las cosas siempre han sido así, por lo tanto tienen que seguir siendo así, y eso mentalmente lo que nos impide es pensar en unas posibilidades de cambio. De hecho, lo que se hace en muchas ocasiones es que cuando una selección de fútbol o un equipo de fútbol que está asociado a ciertos modelos de juego no juega de esa manera, se dice que no juega con el estilo del país. Por ejemplo, cuando Michael Owen, el jugador de Inglaterra, pues un tipo así bajito y habilidoso, jugaba con la selección de Inglaterra, lo que se decía es que no jugaba un estilo inglés. O sea, es mucho más fácil decir que el estereotipo se sigue cumpliendo y la cosa sigue funcionando, pero hay excepciones, o gente no sale de ese estereotipo, o equipos no salen de ese estereotipo, que admitir que las cosas pueden cambiar y pueden modificarse. Y quizás es una de las conclusiones principales del libro.
¿Banzo?
Pues sí, lo que acabas de decir es muy interesante, no me quiero desviar demasiado, pero esta reflexión me ha llamado la atención, porque en realidad este tema dice, tú has hablado de estilo nacional, pues yo voy más allá, porque he escuchado a menudo que incluso se habla de, por lo menos en Italia la metáfora es bastante frecuente, se habla de ADN, incluso, como que cierto estilo de juego no casaría con el ADN incluso, y entonces pasamos de una manera casi desapercibida de lo que puede ser una tradición que más o menos se reconoce de manera implícita, que es algo que ha sido construido, a algo que sería incluso un destino dictado por una supuesta genética que puede existir en el contexto de una selección que puede tener un ciclo de vida de 10 años como mucho.
Claro, eso es un absurdo realmente, ¿no? Lo que pasa es que cuando en el discurso se meten elementos genéticos, lo que haces de esa manera es petrificarlo, ¿no? Es decir, esto siempre ha sido así y, sobre todo, no hay posibilidad de cambio, ¿no? O sea, esto. Entonces, las selecciones nacionales no tienen estilos de juego, los tienen durante una temporada, durante X juegos, que depende del fútbol que se haga en el mundo en ese momento. Es decir, el fútbol de los 60 es muy difícil, muy distinto al fútbol de los 80, completamente distinto al fútbol actual. Depende también del entrenador que tengas, depende del el tipo de jugadores con los que dispongas o que vayas fichando, ¿no? Entonces, no hay estilos nacionales de juego. Se dice que hay para de así vincularlos a ciertas identidades nacionales. Pero si lo pensamos de un modo frío, pues realmente también para eso no sirve el análisis histórico, pues para ver que las continuidades son realmente muy pequeñas, ¿no?
Claro, y tú trabajaste, lógicamente, sobre todo sobre el tema de la roja de la selección nacional española, desde los años 20, cuando empieza a haber una selección nacional de fútbol, hasta la actualidad. Y empezaste a trabajar en esto en un periodo en el cual la selección nacional española todavía vivía una, tú la llamas, una narrativa de la furia y del fracaso. Pero en ese momento, cuando empezaste a ponerte con estas investigaciones, hablamos de la primavera de 2008, pues las cosas han ido rápidamente cambiando, ¿no?
Sí, a mí realmente el hecho de que España a partir del 2008 ganara la Eurocopa, luego el Mundial y luego la Eurocopa del 2012, me destrozó los planes que tenía previstos, ¿no? Porque seguía la narrativa de ese momento, era una narrativa que perduraba, sobre todo con la selección española, es cierto que no con los clubes de fútbol y no en otros deportes, porque ya había una narrativa de éxito y de modernidad, sobre todo a partir de Barcelona 92, bastante clara, pero la selección española era exactamente ese equipo de perdedores, ese equipo de siempre nos pasa lo mismo, de nunca pasamos de cuartos. Había una narrativa, y además se construía en el sentido de lo que hay que hacer es hacer un fútbol de fuerza, hay que poner mucha pasión, ¿no?, en el juego, porque de esta manera es como se consiguen resultados. Y luego estaba la parte de la furia, y luego estaba la parte del fracaso, que era, pues eso, el que había algo, digamos, histórico, que no sé si estaba en el ADN, pero casi, de los españoles, que era perder, porque y había 25.000 tipos de análisis, ¿no? Que si la mentalidad, que si el tipo de juego, que en fin, cuando esto cambia completamente y lo que da lugar es una explosión de nacionalismo español sin precedentes en toda España y de una manera bastante palpable, y se pasa muy rápidamente a una narrativa del éxito, ¿no? Y entonces ahí ya se pasa, pues, de un poco del siempre nos pasa lo mismo, pobrecitos nosotros, a pues esa frase tan terrible, en cierto modo, de soy española, que quieres que te gane, ¿no? O quiénes son los alemanes para decirnos a nosotros cómo jugar al fútbol si nosotros como equipo además ganamos a los alemanes, ¿no? O sea que y eso se, bueno, pues tiene mucho un vínculo con la nación española, con la idea de modernidad de España y eso. Lo que pasa es que curiosamente, y eso es una de las partes que más me interesó a la hora de escribir el libro, coincide con el inicio de la crisis económica y luego de la crisis social que lleva atravesando este país pues desde el 2008 de un modo abierto. Y esa, digamos, ese desfase entre los éxitos futbolísticos y el desastre económico, pues también me ha interesado bastante, ¿no?
Es decir, entonces, digamos, pasando de una idea de una España como Don Quijote a una idea de España casi como si fuera la Alemania del Sur, ¿no? Digamos, un poco es esta la visión, sí. Las imágenes que se pueden traer de estas dos narrativas.
Eso es, o sea, se pasa del español que está aislado, lucha y al final consigue, o no, pero termina fracasando, a la España moderna, y de hecho así lo define el Frankfurter Allgemeine, como España, como la Alemania del Sur. Lo cual es muy significativo, porque es un poco lo que comentábamos antes, es representar a España no como lo que tenía que ser España en la mente alemana, sino como ahora ganan y como ahora son modernos y ahora juegan en conjunto y es una máquina que funciona muy bien, entonces, ¿qué haces? Los conviertes en alemanes, ¿no? En vez de decir, bueno, España ha cambiado, es más fácil decir, no, España es la Alemania del Sur. Esto luego ya con la crisis a partir del 2010, sobre todo, muy rápido se va cambiando, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos en un rato y seguimos esta presentación de tu libro, que es muy interesante. Goles y banderas, junto a Alex Quiroga, historiador español afincado entre, digamos, Alcalá de Henares y Madrid y Inglaterra. Vamos con otro artista que ha colaborado con Tenedre. Él se llama Davide Tosques. Ya hemos hablado muchas veces de él, lo esperamos pronto en Barcelona. En el último álbum de Davide Tosques, Tenedle colabora en una canción. Vamos a escuchar una canción del primer disco de Davide Tosques. Era el 2009, la crisis estaba empezando y Davide Tosques escribía y grababa esta canción que se titula como el disco, Dove l'erba è alta. Eccola qui.
Vieni piano, senza fretta, accompagna.
Davide Tosques, dove l'erba è alta, il suo primo disco era il 2009, un artista che speriamo davvero di avere presto qui a Barcellona, un artista davvero molto bravo, anche lui della scena torinese come il già ricordato Vittorio Cane che tornerà
a Leo.
Vittorio Cane tornerà presto a suonare a Barcellona, come anche Dejan Martinelli, Dejan El Rosso Gravro che accompagnerà Vittorio Cane. Però stiamo qui con Alex Quiroga hablando de su libro recién publicado por Marcial Pons, Goles y Banderas, Fútbol e Identidades Nacionales en España. Banzo, tenías una pregunta ahí guardada, ¿no?
Sí, pues ya es hora de sacar las preguntas. A ver, Alex, pues hablabas a la hora en que España por fin empezó a ganar, hablaste de una explosión sin precedente de nacionalismo español en toda España. Pues queremos matizar, había excepciones, porque viviendo en Cataluña, pues la pregunta se nos ocurre casi espontánea, digamos.
Sí, es buena pregunta. La explosión de nacionalismo español o de muestras de nacionalismo español es lo que los sociólogos han llamado una resignificación de símbolos nacionales. Esto ocurre en Alemania en el 2006, esto ocurre en Portugal en el 2004 y esto ya empieza a ocurrir a principios del siglo XXI en España. Pero digamos la explosión en sí pues es con la Eurocopa del 2008. ¿Qué ocurre? Son países con un pasado fascista que normalmente tienen problemas a la hora de popularizar símbolos nacionales y, pues como bien sabes, la bandera española, la actual, la constitucional monárquica, pues seguía vinculada mentalmente para mucha gente al franquismo. Y la gente, pues digo que empieza a cambiar a principios del 21, no saca mucho las banderas a la calle. En Cataluña y en el País Vasco, pues, si quieres nos centramos primero en el caso catalán, también se da. Se da en menor medida, pero se da bastante. Y si ves las fotografías, los vídeos que están colgados de las celebraciones de tanto las Eurocopas como los mundiales, pues hay miles de personas en las imágenes del... Con banderas españolas, las imágenes estaba pensando en el Mundial del 2010 en la Plaza España, ¿no? Pues son muy significativas, ¿no? No hay en ese momento, o por lo menos por parte de un sector de la población catalana, un grandioso problema con los símbolos españoles. Otra cosa es que la cuestión política y el movimiento proindependentista haya crecido muchísimo, como todos sabemos, en los últimos años en Cataluña, y quizás ahora los símbolos españoles empiecen, en cierto modo, a estar peor vistos en Cataluña. Pero hasta hace relativamente poco había una dualidad de identidades y una dualidad simbólica que no era muy problemática, al contrario de lo que ocurría en el País Vasco, ¿no?
Y, por ejemplo, una cosa interesante. Tú analizas en el libro, más allá de dedicar la gran parte del libro, casi, digamos, dos terceras partes del libro al tema de la selección nacional y la identidad nacional española en el conjunto, digamos, de España, del Estado español, llamámoslos como queramos. Luego, pero dedicas dos capítulos, uno justamente al caso catalán, a partir de 1975 hasta la actualidad, y otro en el mismo periodo por el País Vasco. Y te ciñes, lógicamente, en los que serían, en un cierto sentido, las selecciones nacionales de estas nacionalidades periféricas, es decir, el Barça y el Athletic de Bilbao. ¿Qué conclusiones has sacado, por ejemplo, del Barça, también como factor, digamos, de integración en Cataluña de gente que viene de fuera y como también símbolo de catalanismo?
Sí, bueno, el Barça, como todos los oyentes saben, es un club muy grande. Y las identidades que genera y que se vinculan, pues esto es de doble dirección al Barça, pues son muy variadas. Y como comentabas, tiene obviamente un digamos una capa catalanista muy muy clara, la tiene desde los años 20 sobre todo. Luego con el tiempo eso se va diluyendo o va cambiando. A la altura de la transición vuelve a tener un repunte de corte catalanista, y en los últimos años lo estamos viendo. Pero junto a esta identidad catalanista también está el Barça, que integra inmigración de otros puntos de España, que integra al murciano, al andaluz o al castellano o al aragonés que llega a Cataluña, y utiliza el Barça como una manera de integrarse en la sociedad catalana. Y esos inmigrantes no necesariamente van a ser catalanistas, es decir, en su mayoría no lo van a ser. Estaba pensando, por ejemplo, en el PSUC de los años 70, que invitaba a los afiliados, muchos de ellos, como sabéis, inmigrantes, a hacerse aficionados del Barça, porque era una manera de dinamitar o por lo menos ir erosionando el poder primero franquista y después durante la transición también tuvo el PSUC bastante actividad en ese sentido. Y aquí no hay un vínculo directamente con el catalanismo. Luego el Barça tiene otra capa que también me parece muy muy importante. El Barça tiene más peñas fuera de Cataluña que en Cataluña. Quiero decir, hay muchos aficionados al Barça en España que no tienen ningún vínculo con el catalanismo ni se sienten especialmente atraídos por él, y sin embargo son barcelonistas acérrimos. Y luego hay, digamos, otra capa dentro de estas múltiples identidades, que es la internacional, ¿no? Ese Barça que vende en Estados Unidos, que vende en Argentina, o que vende en China, o que vende en Japón. Y esos aficionados del Barça tampoco necesariamente tienen un vínculo con el catalanismo. Entonces yo creo que hay que verlo como múltiples capas que a veces unas se solapan con otras, pero que no necesariamente están vinculadas al catalanismo. Decir Barça es igual a catalanismo, pues es simplificar mucho las cosas, ¿no?
Tu libro, Alex, está lleno también de muchísimas anécdotas, imágenes. Por cierto, hay un apartado de fotografías que es cojonudo, la verdad, y donde sacas cosas muy, muy...
Para usar un tecnicismo.
Exactamente. Es decir, desde una cosa que como italianos, digamos, recordamos muy bien, que es la nariz de Luis Enrique en ese Italia-España del Mundial de Estados Unidos de 1994.
Francamente, creo que la recuerden mucho más los españoles, sí. Porque bueno, nosotros somos ya un poco híbridos por llevar bastantes años en España, pero yo creo que no muchísimos italianos le atribuyen el peso
que
le atribuyen,
claro,
los españoles a esta anécdota, aparte, por lamentable que fuera.
Banzo, aparte de Tassotti, quizás.
¡Tassotti!
Pero bueno, luego hay muchísimas otras cosas, y cosas que, digamos, dan en un cierto sentido color al libro, y son imágenes muy claras para los discursos que estás afrontando tú en esas páginas. Por ejemplo, estamos hablando del Barça, citas cosas muy interesantes como cuando Johan Cruyff llevó por primera vez el brazalete de capitán del Barça en el febrero del 76, que era la señera, que en esa época estaba prohibida. O otras cosas que en este caso tienen que ver no con el Barça sino con el otro equipo de Barcelona, el Español, cuando en época de la transición el entonces presidente del Español propuso un cambio de nombre que fue rechazado por la junta del Español, que fue cambiar el nombre de Real Club Deportivo Español a Real Club Deportivo Cataluña. Creo que son cosas que quizás no muchos conocen y que ayudan en entender estas relaciones, uno, entre la política y el fútbol, segundo, entre el fútbol y la sociedad, y tercero, que es, digamos, también el subtítulo de tu libro, entre el fútbol y las identidades nacionales.
Sí, lo que he buscado es con el libro es tratar de entender cómo se desarrollan los discursos nacionales a través del fútbol, ¿no? El fútbol, si queréis, un poco la excusa para ver cómo se construyen estos discursos. Y esos discursos se construyen tanto en los medios de comunicación como a nivel político, ¿no? Y también muchas de las cosas que analizo es el uso de los políticos del fútbol y cómo se asocian a selecciones nacionales, sea hasta la catalana, la vasca, la española, o el Barça, el Athletic de Bilbao.
Bueno, paréntesis, por ejemplo, el personaje tan esperpéntico que ni el mismo Valle Inclán hubiera podido imaginar, de Joan Laporta, ¿no?
Sí, el caso de Laporta es un caso bastante claro de alguien que ya viene con un pasado político bastante, bueno, bastante conocido, no sorprende a nadie, pero donde luego sí hay un uso del Barcelona para fines políticos bastante, bastante claros. Que no había pasado, por ejemplo, en la etapa de Gaspar, en la etapa anterior, que es un personaje que todo el mundo sabía que era del Partido Popular, pero que tampoco importó a la hora de dirigir el club, y realmente el problema de Gaspar fueron los resultados deportivos, ¿no? Pero hay muchos casos de este uso, más que nada porque en España, y aquí creo que no hay mucha diferencia entre el Barça o el Real Madrid o la Athletic de Bilbao, los equipos de fútbol funcionan sobre tres patas fundamentales. Una son los políticos locales, otras son, por lo menos hasta antes de la crisis, las cajas a nivel regional o provincial, o cajas locales, es decir, la banca. Y además de los políticos locales, además de eso, pues luego están las empresas de construcción, ¿no? Que sería la tercera pata, que está detrás de prácticamente todos los clubes en España, ¿no? Y en ese sentido también ha sido interesante el impacto de la crisis económica en el en el fútbol y en los clubes de fútbol, ¿no?
Bueno, una temática, la verdad, muy interesante. Yo creo que daría mucho de qué hablar y dará seguramente mucho de qué hablar. Así que, Alex, te felicitamos por este libro. Te animamos a seguir con este camino y esta investigación, quizás ampliándolo a otros países como Italia, que es un país que ya conoces, o otros países como Inglaterra, donde has vivido mucho tiempo. Y, bueno, de mientras, invitamos a los interesados a acercarse a una librería y darle un vistazo y quizás llevarse a casa este libro. Lo recordamos, Goles y Banderas, Fútbol e Identidades Nacionales en España, publicado por la Marcial Pons. Alejandro Quiroga, Alex, muchas gracias por haber estado aquí.
A vosotros.
Y te esperamos pronto aquí en Radio Contrabanda.
Muchas gracias.
Vamos con otro tema y pasamos al italiano e andiamo a sentirci un altro artista che verrà a Barcellona in questo mese di novembre. Lui non è torinese come Vittorio Cane e come Davide Tosques, non è fiorentino come Tenedle, ma è abruzzese. Giuliano Clerico.
Il gioco delle regioni.
Sì, esattamente, Banza. Giuliano Clerico, la diva del cinemino, suonerà a Barcellona il 22 novembre. Andiamo a sentirci del suo ultimo album uscito un anno fa, Lo Zio Beato. Eccolo qui. Molto bello questo pezzo di Giuliano Clerico, 22 novembre anche lui qui a Barcellona, vediamo se ce la facciamo a intervistarlo anche per Zibaldone Radio Contrabanda, ma è già qui con noi direttamente, non dall'Abruzzo ma dalla Sicilia, anzi, diciamoci la verità, lui è siciliano ma viene da Bologna, è così o no?
Esattamente, esattamente.
Giacomo Maria Carpa, Carpa Coi per gli amici.
Esattamente, ma anche per i nemici.
Carpa Coi l'abbiamo intervistato 2 anni fa, se non ricordo male, insieme a Anita Zengez, avevano anche improvvisato qualcosa.
Che memoria, Steve.
Vabbè, dai, insomma,
intanto,
almeno quello.
Ti tolgo la parola, ma sai perché? Per salutare gli amici di Radio Contrabanda. E ovviamente i tuoi ascoltatori, caro.
Grande. E è uscito il tuo nuovo. Aspetta, Banzo, che c'avevi il microfono spento? Dimmi, chiuso.
Ma scusami,
dai, va bene.
Ma aspetta il microfono senza avvisare.
Sì, assolutamente.
Volevo solo dire saluto a tutti quelli che vi conoscono.
Va bene, bravo Banzo. Bravo Banzo, la simpatia romagnola. Carpacoi è uscito da poco. Quando è uscito esattamente questo nuovo disco?
L'abbiamo presentato a settembre.
A settembre.
Al May di Faenza.
Ah, com'è andata?
È bene, bene, bene.
Bollicine, panna e fragole, il secondo disco di questo artista siciliano affincato, come si direbbe in terre di Spagna, a Bologna. Andiamo a sentirci una canzone, il primo singolo se non sbaglio, vero? È uscito,
sì.
hai aperto questo nuovo disco, l'hai fatto conoscere con un titolo ironico che rappresenta bene questo tuo pop, folk, canzone d'autore, un po' rock, un po' sperimentale, che però c'ha sempre molta ironia. Il titolo della canzone lo vuoi annunciare tu?
Mamma, sono io tuo figlio.
Eccolo qui, Carpacoi, a Zibaldone, Radio Contrabbanda.
Mamma, sono io tuo figlio. Ho 30 anni, diplomato, laureato e ancora disoccupato. E si vede che ancora non sono cresciuto. 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 E non ho superato un esame d'avvocato. E del dicembre è scorso. E l'ho saputo oggi, è 29 giugno. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, quasi luglio. E che cazzo! E lo rifarò. E il prossimo dicembre e lo rifarò. E sì che studierò, ma anche no. E si vede che ancora non sono cresciuto. 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 Ma dimmi come funziona questo maledetto amore. Io non ho mica capito. E mannaggia te a quella Fiat 127 verde e smarmitata. E a quell'incontrollabile voglia di vita.
Ma sei venuto dentro.
E si vede che ancora non sono cresciuto. E si vede che ancora non sono cresciuto. E si vede che ancora non sono cresciuto. E si vede che ancora non sono cresciuto.
Credo proprio sia la donna della mia vita e l'ho invitata a cena, ma mi è arrivato l'affitto da pagare e due bollette della luce in arretrato. Potresti farmi l'ultimo bonifico? Il conto è sempre lo stesso.
E si vede che ancora non sono cresciuto. Si vede che ancora non sono cresciuto. Si vede che ancora non sono cresciuto. E si vede che ancora non sono cresciuto.
Mamma, sono io tuo figlio, è un messaggio forte e chiaro. Lui è Carpacoi, Giacomo Maria Carpa, Bollicine, Panna e Fragole, il suo ultimo disco uscito da pochissimo, presentato a settembre, come ci ricordava prima Faenza. Con questa canzone cosa volevi dire a tua mamma?
Più che altro una domanda, insomma, sono io tuo figlio?
Anche Banzo credo che si stesse domandando qualcosa. Banzo, cosa ti stavi domandando?
No, io volevo affermare una cosa, come diciamo sempre in Romagna, che a Faenza si fa senza.
Sì. Tra l'altro Faenza è la città cattolica della Romagna, o no? Banzo, tu confermi questa cosa o no?
Guarda Steven, mi prendi abbastanza in contropiede.
Sulla tua terra sbagli, questo è, guarda, Banzo.
Effettivamente adesso che mi ci fai pensare, Giovanni Paolo II la Vendetta venne a Faenza nel 1986 e questo episodio, ma non voglio interrompere troppo l'intervista, diede adito a una bella reazione dei tifosi del Cesena che espose uno striscione che recitava in lingua originale Papa fatti che tu sì. Ma proseguiamo,
proseguiamo. Carpacoi, nuovo disco, il titolo del precedente era un titolo geniale,
i torni non contano,
è lì, dirlo giusto, quante persone si sono sbagliate quando l'hanno letto,
i torni non
e invece questo bollicine panna e fragole, questo titolo da dove l'hai pescato?
Una notte, frullato tra le fragole e la panna, dissi, ma mancano le bollicine. Allora ho detto, bollicine, panna e fragole.
Ascolta, un album dove ci sono molti pezzi, ne abbiamo presentato uno, che magari poi mandiamo in onda di nuovo in chiusura, perché è dedicata a questa città che si chiama Barcelona, Speed on My Mind. Un pezzo un po' diverso dagli altri, vero?
Sì, è un pezzo assolutamente a sé stante all'interno dell'album, però insomma dedicato anche a momenti importanti vissuti in questa città, come per esempio scoprire cos'è l'Italo Disco, perché in Italia noi non sappiamo cos'è l'Italo.
No, si conosce più fuori che in Italia, no?
Esatto, un paradosso.
Chi ricorderesti come i grandi leader dell'Italo Disco nel mondo?
Ci sono pezzi di Toto Cutugno del passato, ma no, lasciamole stare. Però Camerini... ne parlavamo prima fuori, non ricordo il nome del discografico tedesco che diede questa etichetta al genere, però noi diciamo abbiamo quasi questo primato come produzione di brani dance fatti con musica assolutamente elettronica.
Ascolta Carpacoi, nel tuo bollicine panna e fragole cosa ci racconti, cosa racconti a chi lo ascolta? Logicamente la cosa migliore è cercarsi il disco, comprarlo, ascoltarlo con calma a casa, andare a un tuo concerto, frugare nella tua nuovissima pagina web, che la ricordiamo,
www.carpacoi.it,
e capirne qualcosa di più. Però se tu dovessi raccontarcelo in pochi secondi, cosa c'è in queste nove canzoni che formano il tuo nuovo disco? Che messaggio c'è al mondo?
Messaggi forse anche pochi e banali.
Subliminali?
No, ma io ho voluto raccontare davvero il mio quotidiano, e se non strettamente il mio quotidiano, il quotidiano di chi mi sta accanto. Quindi tematiche come adesso anche il brano Mamma sono tuo figlio.
E cosa leggeva il signore che c'era di fianco a te al parco? Il quotidiano.
No, leggeva insomma percentuali di disoccupazione infinite ormai, sì, tanti bluff con le statistiche eccetera eccetera, e quindi è un disco che non ha nessun tipo di estetica precisa, e questo può portare a tanta confusione, ma è volutamente così.
È volutamente confuso?
Sono confuso, sono un ragazzo confuso, prima non lo ero, adesso... Sì.
Però pur essendo confuso,
quando, all'altezza del primo disco
dei torni non contano,
cioè hai cominciato a scrivere musica perché sei diventato confuso o strada facendo?
Con i torni non contano le cose erano un po' più chiare, poi dopo sarà stato
sono confuse un po',
ci siamo confusi le idee.
In ogni caso, pur essendo confuso, ti sei ricordato di portare la tua chitarra?
Evidentemente sì.
E allora ti chiediamo di suonarci qualcosa dal tuo nuovo album qui in diretta a Zibaldone. Carpacoi accompagnato dalla sua chitarra per Zibaldone Radio Contrabanda, che cosa ci suoni?
Allora vi presento questo brano che si chiama È finito l'oro nero. Ho immaginato la fine della crisi, però anche la fine del petrolio, quindi un motivo in meno per litigare, diciamo, no?
Assolutamente.
Che inizia così: è finito l'oro nero, è finito l'oro nero. E torneremo a camminare, torneremo in bicicletta a pedalare. E torneremo a camminare, torneremo in bicicletta a pedalare. E se ha super tutto vuoto e non ci sono più patate a coltivare, impareremo a trattare le robacce ed i maiali.
è su e giù, è su e giù, è su e giù, con l'acqua di innaffiare. È su e giù, è su e giù, è su e giù, una zappa e seminare. È su e giù, è su e giù, è su e giù, sulla terra a far l'amore. È finito l'oro nero, è finito l'oro nero, come faremo? È finito l'oro nero, è finito l'oro nero, oh che disgrazia! È finito l'oro nero, è finito l'oro nero, come faremo? È finito l'oro nero, è finito l'oro nero, oh che disgrazia! Ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo, oh oh, ce la faremo, oh oh. Il miracolo è destinato ad essere creduto da coloro che hanno avuto il dono della fede e a non esserlo da coloro che il dono della fede non l'hanno avuto. Uè, ma chi è sto qui? Uno scienziato? Sì, bravo! Antonio Zichichi, ah, Antonio Zichichi, ah, Antonio Zichichi, ah, Antonio Zichichi, ah. Lo ha detto la Madonna in qualche posto in Brasile. Quando gli uccelli si urteranno, saranno dolori per i miei poveri figli. E se l'ha detto lei, ci crederei. E se l'ha detto lei, ci crederei. E su e giù, e su e giù, e su e giù, con l'acqua di innaffiare. E su e giù, e su e giù, e su e giù, una zappa e seminare. E su e giù, e su e giù, e su e giù, sulla terra a far l'amore. È finito l'oro nero, è finito l'oro nero, come faremo? È finito l'oro nero, è finito l'oro nero, oh che disgrazia! È finito l'oro nero, è finito l'oro nero, come faremo? È finito l'oro nero, è finito l'oro nero, oh che disgrazia!
Carpacoi qui su Zibaldone Radio Contrabbanda dal suo nuovo album Bollicine, Panna e Fragole, è finito l'oro nero. E cosa pensi di Zichichi?
Ma un grande scienziato. Ma com'è che Antonio Zichichi passa come scienziato? Insomma? Perché la frase il miracolo della fede è destinato ad essere creduto da coloro che hanno... Anzi no, il miracolo è destinato ad essere creduto da coloro che hanno avuto il miracolo della fede e a non esserlo da coloro che il miracolo della fede non l'hanno avuto. Non è una frase mia, è una frase di Antonio Zichichi.
Banzo?
È tautologica. È ampiamente tautologica.
Sì, e comunque Zichichi è un grande scienziato, appunto, no?
Sì, dice, c'è il suo laboratorio, ogni tanto fa dei congressi, non so. Secondo me riciclano lì del denaro, insomma.
Ascolta, raccontaci un po', Carpa, dei Carpacoi, dei... Allora, presentato a settembre a Faenza, questo nuovo album, e dopo questo breve mini tour barcellonese, che cosa ti aspetta?
Allora, si ritorna in Italia con il 12 novembre, accompagnato da Giuliano Cobelli, produttore, fantastico musicista che accompagna Maya Vidal nei suoi giri, insomma, internazionali, quindi un musicista di grande esperienza e che darà sicuramente un grande input allo spettacolo live Carpacoi. E faremo dei giri, incontreremo degli amici a Perugia, a Pescara, in provincia d'Ancona, passeremo da Bologna, poi Verona, adesso non ricordo date esattamente.
Però insomma, diciamo, da novembre gironzolerai per la penisola italiana.
Sì, 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 sì.
Meraviglioso. E c'è tempo per un'altra canzone qui, sì, live, sì, che cosa ci proponi?
Ma vi presento un brano che si chiama Toccami la giugulare. Lo faremo con questa chitarra che mi ha prestato Giusco Belli. Che...
Ah, addirittura?
Sì, perché io sono in semiacustica, domani aspetto l'amplificatore, caro.
È stile. Un messaggio, no? Sì. Così.
Sì, sì, sì. Quando io sono questo brano che Toccami la giugulare, anche se sono seduto nel mio bagno fantastico, immagino sempre di essere allo stadio.
Ah, Visto che abbiamo parlato di un libro che era Goles y Banderas sul football e l'identità nazionale in Spagna, diciamo che questa canzone calza a pennello.
Sì, sì, immagino sto pubblico sudato.
Carpacoi.
Anche se fosse al bagno, lo ricordiamo.
Sì, Carpacoi qui a Zibaldone, prego Carpa.
Giugulare, toccami la giugulare, toccami la giugulare, toccami la giugulare, che mi diventa duro, che mi diventa duro, che mi diventa duro, che mi diventa duro. Amico padre e figlio, una storia complicata, ho un'amica troia amante, una storia disperata. Io non ho mai avuto un animale in casa, solo un pesce rosso quando ero piccolo. E toccami la giugulare, 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 che mi diventa duro, che mi diventa duro, che mi diventa duro, che mi diventa duro. Se non comprendi Battiato, perché continuare a parlare? Non posso perdere tempo per spiegarti la BC. Tu che provi a svendere tutte le tue fobie, sorriso USA, carenze strutturali, e tagliati la giugulare, 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 e tagliati la giugulare. Faremo l'amore in un bagno di sangue, in un bagno di sangue, in un bagno di sangue, in un bagno di sangue.
Carpacoi, Bollicine, Panna e Fragole, il suo ultimo disco che sta presentando quest'oggi qui a Zibaldone. La canzone che ci ha dato adesso ci ha spiegato anche qual è il suo punto G, forse. Toccami la giugulare, così?
È fantastico, io impazzisco, impazzisco. Donna, la giugulare ed è tutto suo, insomma.
Manzo?
Due osservazioni. Uno, non avevo mai sentito ripetere tante volte consecutive la parola giugulare. Due, sai che... Non tutto il pezzo, però una parte del pezzo mi ricorda un casino, About a Girl dei Nirvana.
No, ma c'è, assolutamente.
È voluto.
Assolutamente.
I do.
Manzo, ti prego, no, perché già abbiamo pochi ascoltatori.
Il Grange, il Grange.
bellissimo questo pezzo, Carpa. Domani sera questo Hidden Concert, che lo diciamo è al Milingo Loft a Barcellona, ci sarai tu e ci sarà prima l'altro ospite di quest'oggi a Zibaldone, cioè Tenedle. Saranno due set di una mezz'ora per ciascun artista in una
li
serata.
Li prendiamo e li portiamo entrambi.
Sì, esattamente.
Incredibile.
Esatto, suoneranno bendati soprattutto, un
fantastico.
Hidden Concert.
Se conoscono bene le loro canzoni, così alla cieca sulla chitarra.
Assolutamente. Ricordiamo la pagina web www.carpacoi con la seconda K, è una K.
Esatto.
C, la prima, Carpa, K di Koi. It. Bollicine, panna e fragole, lo trovate lì, trovate tutte le informazioni, andate a vedervi anche i due videoclip che sono usciti, uno è della canzone con cui abbiamo aperto Mamma sono io tuo figlio, l'altro è della canzone con cui chiudiamo.
Esatto.
Dici due parole per introdurci questa canzone dedicata alla città in cui ci troviamo.
Ma è una dedica alla città di Barcellona, se vogliamo, nelle sue vesti notturne, tra vicoli e vicoletti, insomma, e frasi sempliciotte per acchiappare una embra.
Barcellona, Speed on My Mind, Italo Dance che torna di moda insieme a Carpa Koi, dalla Sicilia passando per Bologna arrivando fino a Barcellona. Carpa, Giacomo Maria Carpa, Carpa Koi, grazie di essere stato qui con noi.
Grazie a te Steven e grazie agli amici di Radio Contrabanda.
E alla prossima, torna presto a Barcellona.
Absolutely.
On My Mind, Speed, Barcellona.
Come la mia, regamo zizi, la come la gran.
Carpa Coi, Bollicine, Panna e Fragole, il suo nuovo disco, e la canzone che ci siamo sentiti è ancora di sottofondo, Barcelona Speed on My Mind, un Italo Dance che ritorna prepotentemente in questo 2014 direttamente dalla Sicilia e ci parla di una città in cui viviamo e in cui ha vissuto anche Carpa Coi. Ma siamo già nell'ultima mezz'ora di Zibaldone ed è con noi l'ultimo ospite di questa ricchissima puntata. Ci viene a parlare di una graphic novel molto molto bella e legata a una questione di cui vale la pena parlare ed è importante parlarne. Mariema Hassan, le digo al mondo intero, soy Saharawi. Lui è Gianluca Diana, non è l'unico autore di questa graphic novel, insieme a lui c'è anche Federica Marzioni e Andromalis, una graphic novel che è uscita in spagnolo. Gianluca, benvenuto a Zibaldone.
Buonasera a te, buonasera a tutte e tutti coloro che ci ascoltano e grazie di avermi chiamato.
Grazie a te di essere qui con noi. Gianluca, tra l'altro, sei un compagno di onde da tantissimi anni, sei passato da radio con cui siamo anche legati qui da Contrabbanda e Zibaldone, come Radio Onda Rossa di Roma e poi Radio Città Aperta, Radio Popolare, sei anche in Rai, scrivi sul Manifesto, organizzi un festival dedicato al blues, insomma non potevi non passare da queste parti a raccontarci tante cose che ci interessano moltissimo.
Guarda, l'hai detto così immediatamente, così conciso e così ben fatto che posso anche andare via in realtà, perché praticamente hai con estremo dono della sintesi per l'appunto riassunto il tutto. È bello, stare in radio è una delle cose più, penso, più emozionanti che ci sono, almeno per quanto mi riguarda, credo anche per te, insomma.
Assolutamente, condivido.
Senza sfogo di letteratura in veste assolutamente privatistica, però riuscire a comunicare in un certo modo anche attraverso e soprattutto il veicolo musicale, che credo sia una delle emozioni più forti. Personalmente si è iniziato tanto tempo fa, era il 2000 esattamente, si è passato da Radio Onda Rossa a Città Aperta, quindi si tratta di radio nella città di Roma, le radio antagoniste del posto, al momento si trasmette in Radio Popolare Roma e poi di tanto in tanto, come dicevi anche tu, presso Rai Radio 3 con radio documentari, storia afroamerican legata a New Orleans, al blues, al West Africa, ed in contemporanea si è deciso di portare questo in uno spazio effettivo che si può toccare, quindi il concerto e il live. Si è tirato giù un progetto di festival che giunge per il 2015 all'undicesimo anno e in una di queste circostanze, due anni or sono, abbiamo avuto la nostra eroina che hai tra le mani sotto forma di libro comic,
molto bello. Voi non lo potete vedere, come insomma succede spesso in radio, però vi consiglio di dargli un'occhiata. Ricordo il titolo: Mariema Hassan, le digo al mondo intero, soy Saharawi. Però prima di questo ci hai parlato del blues, di New Orleans, della musica, dei tuoi progetti. Questo festival che è arrivato all'undicesima edizione, come si chiama?
Si chiama esattamente come la trasmissione radiofonica, vale a dire Mojo Station, con la J in chiara cadenza italica, insomma, non per l'appunto come si pronuncia da queste parti.
In spagnolo.
Evito tra l'altro, insomma, non essendo sapiente dal punto di vista linguistico, né catalano, tantomeno iberico.
E il Banzo, non so se vuole intervenire.
Su cosa?
Vabbè, lascia stare, Banzo.
No, sulla pronuncia.
Sì, sulla pronuncia, come glottologo.
Io parlando fra italiani l'avrei pronunciato così, poi non vedo il bisogno di pronunciarlo mojo, che a un italiano fa venire, cioè, il prurito al palato.
Ma forte,
Mojo.
Molto forte il prurito, accidenti.
Gianluca Diana, Mariem Hassan, le dico al mondo intero, soy Saharawi. Tradotto in italiano, Mariem Hassan, voglio dire a tutto il mondo, sono una Saharawi. È una tematica di cui ogni tanto si parla, ma non si parla a sufficienza.
Tanto in Italia, presumo anche in Spagna, si difetti da questo punto di vista a livello comunicativo. È una storia che nasce esattamente come nella circostanza radiofonica in cui stiamo adesso, grazie a dei dischi. Era attorno al 2008, anno più anno meno. Personalmente ho un passato con Barcellona abbastanza intenso, insomma da queste parti ci vengo da oltre un quindicennio, e cercando all'interno di un negozio di dischi che non c'è più, era sulla Rambla, un negozio di world music. In realtà c'era già stata un'imbeccata, perché chiaramente nessuno di noi ha informazioni fresche, ma arriva sempre qualcosa per sentito dire, per parlare, dialogando e confrontandosi in musica. Arriva questa dritta riguardo Mariem Hassan in questo negozio che credo gestito da un argentino scappato dalla sua terra anni fa, vicinissimo a queste parti, ovviamente dall'altra parte della Rambla, mi imbatto in Deseos, un disco di Mariem per l'appunto. Rimango affascinato al suo sguardo perché è comunque una donna estremamente carismatica, e da quel momento in poi è iniziato tutto quanto. Sono tornato a Barcellona più volte prima di portarla al nostro festival, cosa avvenuta nel 2013. C'è stata un'intervista per Alias Il Manifesto, ci sono stati molteplici passaggi radiofonici, quindi abbiamo deciso, dopo una serie di primi contatti, di interviste, la prima di cui fra l'altro a Barcellona Sans, nella stazione del treno. Lei è stata disponibile alla nostra proposta, quella di creare una graphic novel. Parlo al plurale non per un delirio di multipersonalità, chiaramente, ma perché siamo in tre. Io mi sono occupato della parte scritta, della ricerca e di tutto il resto a livello autorale. Poi, grazie ad Andromalis, il disegnatore e anche l'illustratore di tutta la parte visuale del Mojo Station Blues Festival degli ultimi anni. E la terza persona fondamentale, Federica Marzioni, una italiana, una romana trapiantata a Barcellona ormai da tantissimi anni, che si è occupata della traduzione.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, prego. I disegni sono davvero molto molto belli, hanno qualcosa del graffiti, no?
C'è un po' di tutto, esattamente come nella percezione che tu hai in questo momento. Noi crediamo che questo lavoro sia fatto a livelli. Ognuno di noi può tirar fuori, in base alle proprie esperienze con il visuale, con il fumetto, con le fanzine, anche anni 80 per certi versi. Alcuni potrebbero trovare qualcosa che rammenta un Pazienza o un Crumb per altre storie. D'altronde disegnare è come suonare musica. Ci sono, esatto, tante cose che ti entrano dentro, giusto?
Sì.
E a quel punto, sì, che cosa succede se la tua chiave personale permette di aver feeling e suonare, o disegnare e trasmettere al resto?
Mariem Hassan, Le Digo al Mundo, Soy Saharawi, è uscito da pochissimo, è vero?
Uscirà la prossima settimana, fisicamente parlando, quindi lo troverete da lunedì, credo, nelle librerie e simili.
E librerie spagnole, perché è uscito per la Calamar Ediciones.
Chiaro, esatto.
E in Italia?
In Italia crediamo che per il 2015 ci sarà sicuramente una versione stampata. Diremo cosa e quando avremo il dato certo in mano, chiaramente. Prima di allora, insomma, siamo ancora a livello di trattativa, quindi meglio non esporsi. Prima concludiamo e poi diciamo effettivamente quale sarà la notizia. Però intanto per noi è stato importante che uscisse dapprima in spagnolo, perché Mariem Hassan vive a Sabadell, nei pressi,
certo,
di Barcellona,
certo,
perché Barcellona stessa è entrata nella sua storia ben prima della mia personale. È giunta qui in città sul finire degli anni 90, ci si è trasferita agli anni 2000, c'è un legame profondo, come molta della comunità sarawi anche qui con, per l'appunto, con la città di Barcellona, che poi rimangano fra virgolette un po' in ombra, insomma non devo spiegarlo io per tutta una serie di motivi, però il radicamento è forte. A lei ha dato tantissimo, personalmente mi ha dato altrettanto, e ritrovarsi in questa città che fra l'altro io ho visto modificarsi negli ultimi 15 anni
moltissimo,
chi vive qui chiaramente in modo molto più ampio di me, per noi è stato una sorta di arrivo e di partenza al tempo stesso. È un libro che nasce con le idee a Roma, ma che poi in realtà si sviluppa per l'appunto in Spagna, a Barcellona, in Catalogna in particolare. Per noi vederlo realizzato in spagnolo, per un attimo abbiamo anche pensato di scriverlo in catalano, ma insomma, quello magari in un momento successivo, per ora il castigliano va bene.
E intanto, insomma, qui ce l'abbiamo, la prima creazione, il primo risultato di questa ricerca, di questo incontro, della causa e della lotta del popolo saharawi per la sua terra, una terra da cui insomma sono scappati moltissimi, vivono in quattro grandi campi di rifugiati all'estero.
Tu ben conosci, giusto?
Io sono stato nel 2009, quindi sì, insomma conosco abbastanza bene la causa saharawi, e insomma è un popolo meraviglioso che vive in condizioni davvero incredibili. I campi di rifugiati raccolgono bene o male, le statistiche sono sempre insomma così traballanti, perché calcolare il numero esatto delle persone è molto difficile, però si parla di più di 200.000 persone che vivono in questi campi nel mezzo del deserto nel sud dell'Algeria.
Il giardino del diavolo, così
esattamente,
lo si chiama l'italiana, l'Ammada, no?
Esattamente. E ti volevo chiedere come tu ti sei avvicinato a questa causa, perché in Italia ogni tanto se ne parla, in qualche ambiente se ne sa qualcosa, però diciamo insomma i più non ne sanno nulla.
Nella città di Roma se ne è parlato negli anni 90, per un periodo, quindi quella che era la nostra gioventù, effettivamente, avendo noi oramai quasi tutti, essendo quasi tutti prossimi ai 40 anni o giù di lì, e negli anni 90 per l'appunto se ne dialogava abbastanza. Quello è stato il primo tassello di conoscenze, quindi tutto il circuito delle occupazioni per quanto riguarda la città di Roma, un certo tipo di sensibilità mai nota come situazione, che so, come quella del País Vasco piuttosto che della Palestina, che da noi vanno per la maggiore per una serie di motivi storici, insomma, che è inutile andare a illustrare. Però da quel momento lì una sorta di traccia è rimasta. personalmente poi per quanto mi riguarda nel corso del tempo si è continuato a seguirla, e poi incontrare questo con la vicenda musicale di Marianne Massan, che se posso ne sottolineo il valore, tra l'altro per quanto ci riguarda uso una parola un po' fuori posto, senza appunto cercare di essere, come dire, fuori contesto, però quel libro, la nostra graphic novel, è una sorta di sincretismo culturale, nel senso il valore di Marianne Massan è molteplice. Da prima come musicista ha cambiato radicalmente la musica Howl, come si chiama, le loro parti, potremmo definirlo, se le etichette ci stanno bene, una sorta di desert blues, no? Però sarebbe riduttivo. Lo ha portato avanti, è diventato contemporaneo partendo dalla tradizione, questo è il primo merito che le va riconosciuto. È poi una donna fantastica, con un carattere, un carisma che di certo non vado a scoprire né io né noi che siamo dentro questo studio, e le è stato riconosciuto nei tanti festival di world music più importanti, compreso il WOMEX, e questi giorni fra l'altro si svolge a Santiago
de Compostela, esatto,
ed ancora il WOMAD e tanti altri in giro per il mondo, ma non troppo, perché non aveva i documenti, perché la Spagna non li aveva resi, e quindi ci si poteva spostare in Africa, in Europa, non oltre, perché sennò poteva diventare un problema, e in parte in Sud America, ma in Venezuela, altre storie.
Esattamente.
Anche queste. Questo è il suo secondo merito, anche come donna, di aver portato avanti tutta una serie di storie che sono quelle poi delle donne Sahrawi che tengono in piedi i campi, e tu bene lo sai perché ci sei stato. E poi la terza cosa è quella legata alla causa Sahrawi stessa. Con Marianne è successa una cosa fondamentale: da prima si andava ai concerti di musica Sahrawi per sostenere la causa. Con Marianne Massan le cose sono cambiate, si va ai concerti di musica Sahrawi perché è bella, perché si può ascoltare, perché prende, perché è una cosa davvero entusiasmante, e con quello si scopre la causa Sahrawi. Questo passaggio abbiamo cercato di spiegarlo, sono 6 capitoli per 6 decenni, come la vita di Marianne, ogni capitolo è il titolo di una sua canzone. Si parte con lei nella sua porzione infantile e si arriva alla contemporaneità, e abbiamo sperato di dare a questa graphic novel lo stesso senso che si dava ai vecchi dischi di una volta, ovvero sperando di piazzare ogni pagina, esattamente ogni canzone di un vecchio concept album di tanti anni fa, nel modo giusto. Speriamo di esserci riusciti, chiaramente la risposta potrà arrivare soltanto dal pubblico, che speriamo.
Io che ho in mano questo libro ti posso dire che l'impressione è proprio che ci siate riusciti. Marianne Hassan, le dico al mondo intero, soy Sahrawi, Gianluca Diana, Andromalis o Andromalis?
Andromalis.
Andromalis.
Al secolo Andrea Malis.
Andrea Malis, Andromalis e Federica Marzioni. Un libro davvero che io credo sia imprescindibile per saperne di più sulla musica e sulla storia di un popolo che merita di essere conosciuta, sia la musica sia la lotta di questo popolo. Gianluca,
se posso,
prego.
Aggiungere soltanto le coordinate necessarie per trovarci nel mondo del web attraverso i social network, Facebook, in modo molto pragmatico ci trovate come Marianne Massan Soy Sahrawi, sono anche le relative hashtag da utilizzare sia per Twitter che per Facebook. Il sito della casa editrice è Calamar Ediciones y Diseño, se così la pronuncia è corretta, e poi il nostro mojostation.net. Molto facile, si ricorda.
Gianluca, grazie mille per la precisione, la puntualità e soprattutto per aver sviluppato e portato avanti e portato in giro, come stai facendo adesso, questo progetto che è davvero meritevole. Ti aspettiamo presto di nuovo a Barcellona e tienici,
non vedo l'ora,
al corrente di tutti i tuoi festival, i tuoi progetti, le cose che stai portando avanti.
Assolutamente. Mille grazie a tutte e tutti.
Grazie a te, e porti i nostri saluti alle radio libere di Roma che ancora resistono ed esistono, cosa che non è così facile.
Cerchiamo di tenere botta, ma ci si riesce abbastanza.
Lo speriamo. Banzo, siamo davvero in chiusura. Tu avevi annunciato una canzone. Prego, il microfono è tuo, dici qualcosa e dopo la mandiamo in onda.
Ah, posso portarmelo a casa?
Sì, portatelo a casa.
Allora va bene, basta, finisce qui la puntata, ciao. No, dicevamo, siccome è ricorso, cambio la cifra un'altra volta per il tuo compleanno, spargo
sì, sì, false, assolutamente.
Il tuo 26esimo, prima sì, del tuo 25esimo sì, compleanno, abbiamo deciso di festeggiarlo con una bella dedica musicale, perché siamo in radio e se no, cioè, che cazzo.
E qual è questa dedica? Che poi la
guarda, siccome i tuoi artisti preferiti li metti in radio ad ogni piede sospinto, ho deciso di fare una cosa diversa e andare sulla semantica, cioè qualcosa che ricordasse nomi e personaggi che ti sono vicini. E sono andato a recuperare un disco il cui, non in cui il nome dell'artista è uguale al tuo, ma in cui il titolo contiene il tuo nome. Quindi abbiamo i Butthole Surfers, cioè i surfisti del buco del culo, gruppo vetusto e venerando di musica fuori di testa, definizione banale ma calzante, un disco che contiene una bella parodia, il cui titolo è una bella parodia di una famosa canzone dei Led Zeppelin. Quindi passiamo da Stairway to Heaven a Highway to Steven. E nel disco Highway to Steven, qui ho pensato a te, è contenuto un pezzo che ha come titolo il nome di un altro personaggio a sua volta storpiato, Julio Iglesias.
Quindi bene, apprezzo,
buon
apprezzo.
Compleanno Steven, 103 di questi giorni.
Sì, 103, non di più. Battle Surfers, Julio Iglesias, eccoli qui su Zibaldone.
Tanti auguri.
Battle Surfers con questo pezzo, grazie Banzo, ho apprezzato davvero la dedica, sono quasi commosso.
È bello anche perché mi dà gioco per dire buco del culo in radio, così senza sì. Nessun motivo.
Vabbè,
uniamo l'utile al dilettevole.
Ti ringrazio che tu l'abbia fatto per il mio compleanno, è un vero onore. Siamo davvero in conclusione a Zibaldone, c'è giusto il tempo per ricordare qualche evento, qualche appuntamento dei prossimi giorni. Innanzitutto vi ricordo che tra poco, più di mezz'ora, la Libreria Italiana Le Nuvole si chiude, la 14ª settimana della lingua italiana nel mondo, dal 20 al 25 ottobre, organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, con il concerto di uno dei nostri ospiti di quest'oggi, Tenedle, accompagnato da Jos Kasper, ci presenta il suo ultimo album Vulcano. E poi ancora la prossima settimana si inaugura una bellissima esposizione di Carol Rama al Macba, Plaza del San Gelsuno, nel mezzo del Raval barcellonese, dal 31 ottobre al 22 febbraio 2015, una mostra, una retrospettiva su questa importantissima artista italiana. E poi ci sono tante tante altre cose, ve ne ricordo solo due perché purtroppo il tempo è tiranno. Innanzitutto continua la lotta del Comité Solidaritat amb Léonard Peltier, cioè il comitato di solidarietà con Léonard Peltier, questo importantissimo attivista dei nativi americani in carcere da oltre 38 anni, ha compiuto 70 anni il mese scorso e da 38 appunto è in carcere negli Stati Uniti. E il primo giovedì di ogni mese, quindi non sarà il prossimo, sarà il successivo, alle 12.30 c'è una concentrazione davanti al consolato degli Stati Uniti, passage Reina Elisenda l'azienda de Moncada 23, la fermata di metro più vicina è quella del Ferrocarril della Generalitat de Catalunya di Sarrià. E poi vi ricordo che ieri 23 ottobre è iniziata la 12ª edizione del Festival Internazionale de Cine Documental Musical de Barcelona in Edit Bifiter. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, vi consiglio di entrare nella pagina web dell'Inedit Bifiter, che è www.in-alto, si direbbe in spagnolo, cioè il nostro meno, edit.bifiter.es. Ci saranno più di 49 documentari musicali spagnoli, stranieri, dal Cile, dall'edizione Inedit Cile, dall'edizione Inedit Brasile e tanti altri. Sono davvero molto belli, dal rock al folk, alla canzone d'autore, alla musica classica, fino al 2 novembre. www.inedit.bifiter.es. Banzo, prima di salutarci però andiamo con la sigaretta, perché c'è una news musicale, l'ultimo trago, come avrebbe detto Chavela Vargas. Eccolo qua, Doping 2000. E visto che il tempo è davvero tiranno e le nostre due ore stanno per concludersi, c'è poco da dire, però sì, qualcosina prima di mandare in onda questa canzone. La canzone si chiama Ming Ming, lui non è un cinese, potrebbe anche sembrare qualcosa di porcellana.
Un vaso.
Esatto, non è un vaso, ma è un cantante che tra l'altro è di origine indiana, vive a New York, ma è stato tempo fa qui a Zibaldone, lo seguiamo, e ha un nome tra l'altro che ricorda la sua terra d'origine, Gandhi. Te lo ricordi, Banzo?
Sì.
E Gandhi ci ha fatto pervenire questo suo ultimo single, è molto bello, si chiama Ming Ming, lui continua a suonare, continua a fare moltissime cose nella Grande Mele, dove tra l'altro salutiamo anche il nostro compagno di onde radiofoniche Ricky Russo, che è sempre attivissimo da quelle parti, e ci ha mandato questo pezzo che è meritevole per il nostro ultimo trago, e vogliamo chiudere così questa puntata di venerdì 24 ottobre qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, in streaming www.contrabbanda.org. Vi ricordo anche il nostro Facebook Zibaldone Radio Contrabbanda, e vi ricordo anche che trovate tutte le puntate in podcast ascoltabili e scaricabili dal nostro blog zibaldone.contrabbanda.org, che dir si voglia. Torniamo venerdì prossimo 31 ottobre, una puntata ricca di ospiti, di interviste, tantissima musica, ci sarà Ricky Russo da New York e Berardo Stagliano da Lussemburgo con i loro consigli musicali, news che arrivano dalla Grande Mela, dal nord dell'Europa e anche appunto dall'Italia, e poi due interviste con due artisti, due musicisti italiani molto molto importanti, non vi dico chi sono. Sintonizzatevi su Radio Contrabbanda la prossima settimana e lo scoprirete.
Sodomizzatevi.
No, sintonizzatevi, mi sono mangiato un po' le T e le Z, caro Banzo. E prima di chiudere però vorrei ricordare, anzi lo faccio fare a te come è tradizione, quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván.
Ieri mattina sono andato a fare colazione nel buco nero più vicino, ma il caffè era troppo ristretto. Lo sconsiglio.
Es viernes por la noche a Colocaros, a venerdì prossimo qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM. Fate l'amore con il sapore. Ming Ming, lui è Gandhi direttamente da New York City.
One morning in China, Chinese girl comes in my ring. She gives me smokes of her vine. We're dancing now, she's mine. Ming Ming, I'm losing my mind. Ming Ming, you're losing giants. Ming Ming, we're losing time. Ming Ming, we're crossing lines. We're flying so high in the trance, living lies. For falling from skies, a man I made you cry. Ming Ming, I'm lost in your mind. Ming Ming, I'm turning dimes. I'm lost in your time. Ming Ming, I've lost that line. I'm running from love. I can't handle love. I'm running from your love. I can't handle your love. So much. Oh Lord, I'm breaking your trust. You're crying to sleep. I'm lying for keep. Ming Ming, I've lost my mind. Ming Ming, I've lost the dying. Lost in time. Ming Ming, we've crossed that line. I'm sorry, my love. Real sorry, my love. So sorry, my love. Real sorry, my love. Bye.